Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Storia della Chiesa. Stavamo trattando prima delle feste natalizie il tema dello scisma anglicano di Enrico VIII, un tema di estrema importanza che abbiamo collocato all'interno delle riflessioni sullo scisma luterano, sulla riforma, cosiddetta riforma luterana, e sull'avvento del protestantesimo in Europa. Dal 1517, lentamente, anno dopo anno, il protestantesimo dilaga in tutto il nord Europa, soprattutto, e travolge metà della Germania, i paesi scandinavi, i Paesi Bassi spagnoli, dove inizia a penetrare il calvinismo soprattutto, e poi la Francia che viene profondamente attraversata durante il Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento, da movimenti calvinisti e via via altre regioni d'Europa. E vi era in Europa l'Inghilterra, sintetizzo brevissimamente quanto visto la volta scorsa per fare un po' un collegamento, l'Inghilterra che vi ricordo era una regione, uno stato molto particolare. Di fatto era stato protagonista dalla cristianizzazione nei primi secoli a opera dei monaci e di Sant'Agostino, il grande monaco benedettino inviato da Papa Gregorio Magno per appunto cristianizzare l'Inghilterra. Era stato un caso felicissimo di cristianizzazione. La fede in Inghilterra era cresciuta molto e era chiamata un po' l'isola di Maria perché c'era una fortissima devozione mariana. Ma chiaramente, come in tutta Europa, soprattutto nel 300, secolo in un certo senso terribile, il secolo della cattività avignonese e di una grave crisi della Chiesa che sfocia poi nel grande scisma d'Occidente a fine 300. Nel 300 si era sviluppata proprio in Inghilterra. Ricorderete il movimento dei Lollardi sulla scia di Wycliffe, un teologo inglese che aveva sviluppato una concezione della fede cristiana di fatto preluterana. In pratica Wycliffe anticipa totalmente il successivo pensiero di Lutero. E questa presenza dei Lollardi è importante perché anche se da inizio 400 i capi Lollardi erano stati sostanzialmente repressi, eliminati, e il movimento aveva iniziato a essere perseguitato e, diciamo, cancellato, erano però rimaste profonde zone, vari punti dell'Inghilterra, per esempio lungo la valle del Tamigi, dove la presenza dei Lollardi era molto forte. E questo, come dire, questa brace ereticale che continuava ad ardere in qualche modo sotto la cenere, è uno degli elementi che spiega il successo, uno fra tanti degli elementi che spiega il successo poi dello scisma anglicano. Non l'unico, ma senz'altro è anche uno, anche lui va contato fra gli elementi che spiegano il successo dello scisma. Sia ai tempi di Wycliffe che poi ai tempi di Enrico VIII, l'eresia e lo scisma non sarebbero attecchiti senza un fortissimo coinvolgimento della monarchia. In sostanza, come in tutta Europa, così anche in Inghilterra, il protestantesimo ha successo perché i principi, i re o i re, hanno interesse, intuiscono che hanno interesse, che fanno qualcosa che troverebbe vasto consenso in alcune fasce della popolazione se rompono con Roma, se si impadroniscono dei beni della Chiesa, se attaccano la Chiesa cattolica e instaurano una nuova religione della quale i principi stessi sono in sostanza i superiori, i responsabili, i capi. C'è quindi, per capire lo scisma anglicano, come tutti gli altri passaggi all'eresia da parte di paesi europei, diciamo una commistione, una fusione fra due elementi che è importante avere ben presente. Da un lato la secolare crisi della Chiesa e del clero in particolare, quindi una grande tiepidezza, spesso una diffusa immoralità, una non rara ignoranza in molti sacerdoti, soprattutto nel basso clero, che avevano una preparazione dottrinale molto molto limitata, e l'incrocio di tiepidezza, mancanza di fervore, spesso corruzione morale o arricchimento personale da parte di vescovi, cardinali, uniti a una certa ignoranza e a una riduzione della fede religiosa, a volte a una dimensione in un certo senso quasi superstiziosa. Per esempio, si dicevano molte messe, ma era quasi scomparsa la predicazione, non c'erano più pere omelie. Le omelie in sostanza scompaiono, ritorneranno coi gesuiti a Roma a metà Cinquecento, ecco, per capire che la crisi è veramente, veramente profonda. La Chiesa era sì da un lato quasi connaturata ormai alla vita, era totalmente la vita normale, quotidiana, era totalmente pervasa da aspetti religiosi, ma i quali, proprio in quanto universalmente dominanti, avevano perso un po', anzi, avevano perso molto il loro vigore spirituale autentico. Detto, insomma, in poche parole, l'Europa del tempo, fra 300 e 400, prima che scoppi il protestantesimo, è un'Europa sì cristiana, ma dove non erano numerosissime le persone cristiane che davvero volevano santificarsi e davvero vivevano una vita evangelica, una vita modellata sul nostro Signore Gesù Cristo e sulla sua sequela. E questo è il dramma di sempre, non solo del 500, del 400, ma di ogni epoca, inclusa l'epoca odierna. Il cristianesimo vince, fra virgolette, quando è sufficientemente ampio il numero dei fedeli che davvero decide di santificarsi. E con l'aiuto di Dio, ovviamente, della vita di grazia, dei sacramenti, della preghiera, però si consegna a Dio, accetta la sovranità piena, integrale di Dio sulla sua vita. Quando questo non c'è più o c'è in troppo poche persone, è inevitabile andare incontro a gravissime crisi. Ed è il caso dell'Inghilterra. Poi ci sono cause occasionali, come il tal re o la tal altra vicenda, ma sono cause secondarie. Il nodo di fondo è sempre la tiepidezza che lentamente permette al potere politico di tiranneggiare la Chiesa. E applicando questo schema all'Inghilterra di Enrico VIII lo ritroviamo in pieno. Vi ricorderete che dicevamo come le origini remote della crisi inglese sono le richieste insistite che Enrico VIII, a partire dal 1527, rivolge a Papa Clemente VII per avere l'annullamento del matrimonio con Caterina d'Aragona, la principessa spagnola, zia di Carlo V d'Asburgo, che dal 1519 è imperatore del Sacro Romano Impero, e dal 27 Enrico, che ha ormai la certezza che non potrà più avere un erede maschio dalla moglie legittima, dalla quale ha avuto una sola figlia viva, rimasta in vita, cioè Maria Tudor, Enrico è mosso da due istanze: da un lato il desiderio fortissimo di un figlio maschio legittimo per poter avere un erede al trono sicuro, dall'altro la passione d'amore, l'innamoramento che l'ha preso per una damigella di Caterina, cioè Anna Bolena, Anna Boleyn, che è cresciuta in Francia, era di carattere molto forte e molto affascinante, e riesce in qualche modo a conquistare il cuore di Enrico VIII. Di fatto, nel 1533, quando il re ormai ha deciso in un certo senso di rompere con Roma, ha iniziato atti molto gravi che adesso descriveremo, Enrico e Anna fanno una sorta di viaggio in Francia, e al ritorno, a inizio 1533, si sposano pubblicamente, con un atto di fatto di rottura drastica con le leggi della Chiesa. Essendo ancora in vigore non nullo, ma validissimo il matrimonio con Caterina d'Aragona, è chiaro che questo matrimonio, preceduto dall'annullamento del matrimonio con Caterina, sancito dall'arcivescovo di Canterbury, è un atto scismatico, un atto di totale ribellione alla Chiesa. Il Papa scomunica di fatto Enrico e è l'inizio dello scisma. Ma prima del 33, del matrimonio, capite che il matrimonio fatto pubblicamente da un re contro le leggi della Chiesa è evidente che è un atto in sé già di scismatico, in sé già gravissimo di disobbedienza, tanto che la Chiesa non può che scomunicarlo. Ma prima di questo atto fatale, matrimonio con Anna Bolena, la quale 3 mesi dopo avrà Elisabetta I, 3 mesi dopo nasce la futura regina Elisabetta I, quindi Enrico si affretta a sposare Anna perché appunto Anna aspetta un bambino che sarebbe illegittimo se nascesse senza che ci sia il matrimonio. Dunque, i due erano già amanti in sostanza. E il matrimonio serve a permettere che il figlio che sta per nascere sia legittimo. Ma prima del matrimonio, già nel 32, Enrico ha iniziato a far varare una lunga serie di leggi dal Parlamento inglese che vengono contro la Chiesa, leggi cioè che sottomettono i vescovi inglesi all'arbitrio del re, al potere del re, in materie gravissime e fondamentali. Sono leggi già sconvolgenti che a tutti gli effetti in qualche modo hanno già natura scismatica. Però di fatto i vescovi si piegano. Si piegano anche vescovi che poi resisteranno eroicamente come John Fisher. Fisher presta giuramento a queste leggi, ma aggiungendo la famosa clausola nella misura in cui lo permette la parola di Dio. Cioè a 5 articoli che Enrico vuole che essi giurino, fa premettere questa formula, nella misura in cui lo permette la parola di Dio. Formula cautelativa che però rimane insufficiente, debole e verrà poi aggredita, vedremo come, da Enrico VIII. Quindi prima del matrimonio già ci sono state leggi che hanno di fatto sostanzialmente estromesso Roma, estromesso il Papa dal controllo vero, dal governo della Chiesa d'Inghilterra. Non è ancora lo stabilire proprio la sostituzione di Enrico al Papa, ma sono atti di un violentissimo cesaropapismo, dove il re si impadronisce in sostanza delle ricchezze della Chiesa inglese, delle decime, delle rendite, insomma, del controllo assoluto dell'episcopato inglese. E queste leggi vengono varate, cioè si appellano tutte, presumono di fondarsi, sul premunire. La legge del premunire era un decreto che viene sviluppato dalla metà del 300 al 1392, nel giro di 40 anni. Con una serie di adattamenti si mette a punto il decreto del premunire. Guarda caso, se fate caso, si sviluppa nel 300 proprio insieme all'eresia dei Lollardi, che all'inizio è appoggiata dal re inglese. Quindi, di fatto, mentre sta appoggiando i Lollardi, la corte inglese vara decreti che sono di fatto cesaropapisti, sono decreti che in sostanza accusano di lesa maestà qualunque chierico che appellasse al Papa in materia religiosa. Il premunire equipara alla lesa maestà, cioè al tradimento in un certo senso, chi appartenendo alla Chiesa d'Inghilterra riconosce e si appella al Papa e alla Curia romana come autorità in materia canonica, canonistica e religiosa. È già un decreto gravissimo, che era stato poi tenuto così, in sospeso, nel senso che veniva usato ora sì, ora no, dalla Curia romana, dalla Curia, scusa, dalla corte inglese, nel suo contenzioso con Roma, nei suoi scontri con Roma. Era un decreto che poteva essere impugnato a piacimento dai re, quando volevano avere motivo di scontrarsi con il Papa. Inoltre, ricordiamoci che ci fu poi il grande scisma d'Occidente, durante il quale le corti europee si schierano ora con l'uno, ora con l'altro Papa, a seconda delle alleanze o delle guerre in corso. In più è in corso la guerra dei 100 anni, durante il decreto premunire, e questa guerra a sua volta ferisce la Chiesa profondamente. Ebbene, su base di questo contesto si giunge infine al decreto fondamentale, all'atto legislativo fondamentale di tutta la vicenda inglese, dello scisma inglese, e cioè l'Act of Supremacy, la legge del 1534 che davvero stabilisce oltre ogni possibile dubbio la natura scismatica della Chiesa d'Inghilterra. L'Act of Supremacy, per semplificare, perché ovviamente è più complesso come struttura, ma andando alla sua essenza, dice una cosa semplicissima, che il re d'Inghilterra, definito come imperato, cioè come colui che ha un potere assoluto, no? Il concetto di imperatore è più forte di quello di re. Il re d'Inghilterra, vero e proprio imperatore in Inghilterra, ha un potere pieno e assoluto, sovrano, anche sulla Chiesa d'Inghilterra. In pratica, l'Act of Supremacy stabilisce la supremazia del re sulla Chiesa d'Inghilterra, escludendo completamente in qualsiasi materia un ruolo del Papa, e sottrae l'intera Chiesa d'Inghilterra al papato, al controllo anche solo remoto, indiretto, mediato da parte del Papa. E qui non ci può più essere nessun dubbio sulla natura scismatica di quello che sta accadendo. E il problema è che la legge dell'Act of Supremacy viene imposta a tutti i vescovi e a tutti i nobili del regno inglese. Vengono tutti i vescovi e tutti i nobili chiamati a giurare fedeltà a questa legge, cioè a riconoscere formalmente e ufficialmente la supremazia del re sulla Chiesa inglese. E qui assistiamo a uno degli spettacoli più atroci della storia della Chiesa, purtroppo accaduto più volte, cioè praticamente tutti i vescovi, che erano circa 300, giurano obbedienza all'Act of Supremacy, cioè accettano di diventare scismatici. E non c'era nessun dubbio che si diventasse scismatici con questa legge, con questo giuramento. Solo John Fisher si oppone, grande vescovo, e fra i nobili sostanzialmente solo Thomas More, Tommaso Moro, amico di Fisher, laico, reso nobile, cavaliere Enrico VIII, ex Lord Cancelliere d'Inghilterra fino al matrimonio di Caterina, chiedo scusa, di Anna Bolena con Enrico, rifiutano il giuramento. Naturalmente, Tommaso Moro, da finissimo giurista, rifiuta di dire i motivi per cui non giura, perché chiaramente si poteva facilmente incorrere in pene molto severe se per caso si fosse negata formalmente la supremazia del re. Cioè, un conto è non giurare fedeltà a questa legge, un conto è dichiarare i motivi per cui non la si riconosce. E di fatto Thomas More, da grande avvocato e giurista qual era, rifiuta di dire i motivi per cui non giura. Ma dice che in cuor suo, in coscienza, non può giurare questa legge, non può firmare, giurare, riconoscere l'Act of Supremacy. E questo fatto è interessante perché, oltre alla legge sulla supremazia, era stata varata sempre nel 1534 anche un'altra legge, la legge sul tradimento cosiddetta. La legge sul tradimento, che era un completamento dell'Act of Supremacy. La legge sul tradimento prevedeva la pena di morte per chiunque negasse la supremazia del re sulla Chiesa d'Inghilterra. Quindi gli atti legali sono due. Il primo è l'Act of Supremacy, che dichiara che il re è suprema autorità unica e indiscussa sulla Chiesa d'Inghilterra. È in sostanza il Papa d'Inghilterra. La seconda legge è la legge sul tradimento, che invece dichiara, proclama la morte per chi nega questa supremazia. Quindi sono due leggi che in un certo senso vanno a combinarsi insieme. E in base alla legge sul tradimento, appunto, c'è la pena di morte per chi affermasse che il re non è l'autorità suprema sulla Chiesa d'Inghilterra. Fisher e More, Thomas More sono imprigionati nella Torre di Londra e poi verranno giustiziati. Un tragico, tragico e shakespeariano momento. E saranno fatti santi molto tempo dopo, molti secoli dopo, e martiri proprio per il coraggio, la fermezza con cui preferirono perdere la vita al tradire la loro appartenenza alla Chiesa cattolica. E quindi voi capite che quello che stiamo dicendo fa comprendere facilmente come si stia calando sull'Inghilterra del Cinquecento, un clima terribile, un clima tenebroso, scuro, atroce, di terrore, di paura, perché in un certo senso sta crollando tutto. E immaginate per il popolo lo spettacolo di 300 vescovi che di fatto apostatano, fanno apostasia, rinunciano a difendere la loro fede cattolica e accettano di diventare scismatici e poi ben presto eretici. È veramente una pagina atroce che fa capire come quei mali del clero che prima evocavo erano veramente molto profondi. C'era un clero di una tiepidezza sconvolgente, ecco, se pensiamo che solo un vescovo si oppone e accetta la prigione e la morte pur di rimanere fedele a Roma. E ai nostri occhi è stupefacente, ecco, sembra incredibile pensare che ci possa essere un tradimento così grande, ma non dimentichiamo che ci sono molti modi di tradire, intendo dire, non c'è solo un atto così forte, formale, dove è in gioco la vita. Un vescovo può tradire tacendo, può tradire non denunciando un sacerdote eretico, lasciandolo operare, temendo di apparire male sulla stampa. Ci sono tanti modi purtroppo di tradire e spesso la tiepidezza porta a non esercitare con santità e con giustizia l'autorità che occorrerebbe invece esercitare. Questi vescovi tradiscono il loro mandato e di fatto non operano secondo ciò che era il loro compito, perché il compito del vescovo è confermare nella sua diocesi i fratelli nella fede, guidarli, denunciare l'errore e eventualmente sacrificare la vita per il gregge. Il pastore buono sacrifica la sua vita pur di salvare il suo gregge. Pensate quale esempio sarebbe stato per il popolo vedere che compattamente tutti i vescovi e tutto l'alto clero si fossero rifiutati di giurare fedeltà alle leggi ingiuste che Enrico stava proclamando. Ovviamente tutta un'altra storia si sarebbe avuta, ma è chiaro che invece la tragedia si compie come dalle premesse prima chiarite. E poi un annetto circa dopo il loro imprigionamento, sia Fisher che Thomas More, grazie al tradimento delle spie a un processo politico falso, vengono condannati in base alla legge sul tradimento e messi a morte dalla giustizia monarchica. Quindi di fatto perderanno la vita entrambi per la fedeltà mostrata verso la Chiesa. E questo scisma è interessante osservare, e con ciò ci avviamo alla conclusione di questo incontro. Interessante osservare che all'inizio Enrico effettivamente pare certo, anzi è certo, che non voleva dar vita a una Chiesa eretica. Cioè, all'inizio, senz'altro, lui che nel 1521 aveva addirittura ottenuto il titolo di Defensor Fidei con il libro in difesa dei sette sacramenti contro Lutero, quindi solo 5-6 anni prima dell'inizio dello scontro con Roma, era stato un beniamino della corte papale perché era un re colto e con l'aiuto di Thomas More aveva scritto un libro di confutazione dell'eresia luterana. Questo re, quindi preparato, colto, teologicamente abile e capace, vuole sì essere lui che comanda la Chiesa del Regno, ma non vuole intenzionalmente generare una nuova eresia. E quindi progetta una Chiesa che per qualche tempo, in effetti, è così, che rimanga totalmente immutata rispetto a quella di prima. Non vuole una Chiesa che qualcuno possa dire che è eretica, che ha cambiato le dottrine, che non crede più ai dogmi della Chiesa cattolica, ma una Chiesa che sia a tutti gli effetti uguale a quella precedente. L'unica differenza è che non c'è più il Papa. Il Papa è diventato Enrico. Voi capite che è un progetto folle, cioè è ovvio che dove si rompe il rapporto con Roma e se non si riconosce più che esista un'autorità suprema e una gerarchia. In qualche modo non si può non scivolare anche nell'eresia, però è interessante comunque come progetto. È un caso unico, si può dire, nella storia delle chiese protestanti, delle confessioni protestanti, cioè in nessun altro stato si ebbe un'evoluzione così strana in un certo senso. Non cambia nulla in teoria. La dottrina, il catechismo, i sacramenti, il culto, la liturgia, le preghiere, il messale, il breviario, tutto rimane immutato. Stessi sacerdoti sono tenuti al celibato e a dire la messa come la dicevano prima, a comportarsi né più né meno che come sacerdoti cattolici. Vi è però un particolare, che una volta all'anno, per legge, devono predicare contro il Papa Romano e sotto controllo di polizia. Quindi comunque una volta all'anno c'era un momento in cui sotto controllo i sacerdoti dovevano dedicare una predica a contestare il primato romano, a negare in sostanza che esistesse il Papa come autorità. Quindi c'è una fase che dura per tutto il regno di Enrico VIII fino alla sua morte, all'avvento al trono di Edoardo VI, il figlio Edoardo VI, c'è tutta una fase in cui la Chiesa d'Inghilterra è scismatica, ma effettivamente è solo scismatica, perché rimane totalmente immutato tutto ciò che rappresentava la vita della Chiesa prima dello scisma, per esempio l'altare, la messa, la celebrazione delle funzioni liturgiche, dei sacramenti, tutto è fatto perfettamente come era fatto prima. Se vogliamo, è proprio questo stratagemma non voluto che segna il successo dello scisma anglicano, perché nella fase iniziale, che è quella più delicata, più difficile, perché il popolo potrebbe opporsi, potrebbe resistere, ebbene, con questo fatto che in realtà il popolo non vede assolutamente nessun cambiamento, per paradosso è soffocata sul nascere qualunque possibilità di opposizione, di reazione, di lotta contro quanto sta accadendo. Quindi, in un certo senso, il mantenere l'aspetto esteriore della Chiesa Cattolica è ciò che rende vittorioso lo scisma, perché le persone hanno pochi elementi per opporsi, per capire che si sta trattando in realtà di un evento gravissimo e nemico della fede cattolica ortodossa. Avremo quindi i preti celibi, i sette sacramenti, la Santa Messa detta secondo il rituale romano, e quindi verso l'altare, con la consacrazione, con tutti i gesti assolutamente identici a quelli compiuti nella Chiesa cattolica romana. E il popolo praticamente non si accorse, non comprese quello che stava accadendo. era caduto tutto a livello di Parlamento e di leggi, di vertici dello Stato, e il popolo andando a messa non ha assolutamente contezza, né può averne, del fatto che si è prodotto un grave scisma. Su un punto però, lì sì, tutti si accorgono che una grande catastrofe sta avendo corso, perché Thomas Cranmer, che è l'anima nera dello scisma anglicano, l'uomo che è subentrato sostanzialmente a Thomas More nella gestione dello Stato come primo ministro ombra, che opera a stretto contatto con Enrico VIII, Thomas Cromwell scatena, ope legis, il sequestro di tutti i beni del clero regolare. Quindi vengono soppressi e incamerati dallo Stato centinaia di conventi francescani, domenicani, di monasteri agostiniani, benedettini. L'intera isola inglese viene letteralmente depauperata di qualunque tipo di vita religiosa. Si lascia in essere solo il clero secolare, e l'intero patrimonio del clero regolare viene sequestrato, e questi enormi conventi o monasteri vengono venduti a quella classe della piccola nobiltà rurale o della grande borghesia inglese, che lentamente poi diventerà la gentry, la cosiddetta gentry. Cioè nasce una classe di possidenti che sono arricchiti comprando questo enorme quantitativo di beni della Chiesa, migliaia di ettari di terreno agricolo, proprietà di ogni tipo, qualunque realtà appartenesse alla Chiesa, al clero regolare, cioè agli ordini monastici o agli ordini francescano, domenicano, viene sequestrata e venduta per ingrassare le casse dello Stato. E questo è l'atto che in effetti era impossibile non vedere, non cogliere, non capire nella sua gravità. Per cui di fatto una persona in buona fede, anche solo da questo, capiva che stava accadendo qualcosa di mostruoso, di enorme alla Chiesa inglese. Ci fermiamo qui, e la prossima volta affronteremo alcuni aspetti, alcune piccole spigolature del regno di Enrico VIII, per poi passare a dedicare una puntata a Edoardo VI e alla svolta protestante, in materia liturgica, del regno inglese. Io vi ringrazio per aver seguito questa puntata. L'appuntamento è fra 2 settimane, sempre su Radio Buon Consiglio.